Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, liturgia della parola densa, come sempre, ma in particolare in questo tempo pasquale in cui siamo accompagnati dagli Atti degli Apostoli e dalla prima lettera di Pietro. Partiamo dagli Atti degli Apostoli. È successo un problema nella Chiesa primitiva, c'erano mormorazioni, c'erano discordie, perché ogni volta che c'è un problema succede questo: mormorazioni, discordie, divisioni. Io la penso così, l'altro la penso così. Allora, in tutte le realtà umane è naturale che ci siano dei problemi, perché le situazioni si evolvono, le problematiche nascono. E qui abbiamo un esempio di come si risolvono i problemi. Allora, c'è da dire innanzitutto che non bisogna avere paura dei problemi, perché se nella vita non abbiamo problemi, se tutto ristagna, significa che non c'è vivacità, non c'è creatività, non c'è novità. E quindi il fatto che ci siano dei problemi significa che stiamo vivendo, ma vanno risolti. Il problema non sono i problemi, ma è non risolverli, perché allora poi si creano veramente malcontento, come si era creato tra i cristiani di origine, quelli che venivano dall'ebraismo, da quelli che venivano dall'ellenismo, per la divisione della carità verso le loro vedove. Problemi pratici. Che fanno gli apostoli? Pregano, chiedono aiuto al Signore, allo Spirito Santo. Ecco la soluzione: affidiamo l'incarico materiale a questi uomini, li ordiniamo, diamo loro questo ministero del diaconato e noi ci occupiamo solo della predicazione e della preghiera. Ecco che un problema diventa un momento di crescita, di maturazione, di sviluppo, quando viene vissuto dallo Spirito, nello Spirito Santo. E se noi facessimo così anche nelle nostre famiglie, nelle nostre varie realtà in cui viviamo, dove siamo immersi in tanti problemi, troveremo le soluzioni molto facilmente. Ma ci vuole lo Spirito Santo. Bisogna riceverlo, bisogna invocarlo, bisogna camminare con Lui. E allora vedremo realizzato nella nostra vita quel disegno di Dio che passa attraverso le varie problematiche che dovremo affrontare. Ma passiamo al Vangelo. Il Vangelo è posto nel contesto dell'ultima cena. Siamo nel capitolo 14. Giovanni racconta l'ultima cena nel capitolo 13, con la lavanda dei piedi, il tradimento di Giuda. Siamo nel capitolo 14, in cui viene messa in evidenza la paura che hanno gli apostoli. Sanno che attorno al loro maestro c'è un clima di persecuzione, di morte, vogliono ucciderlo. E se vogliono uccidere lui, loro, stando con lui, stanno rischiando. Già settimane fa, se vi ricordate, avevamo visto quando c'era la risurrezione di Lazzaro durante il tempo della Quaresima, no, che gli apostoli non volevano tornare in Giudea perché avevano paura, e sarà Tommaso a dire: andiamo a morire con lui. Quindi erano consapevoli di questa realtà di persecuzione. E poverini, hanno paura, sono poveri uomini. E in questo clima di paura, di turbamento, di inquietudine, Gesù li rassicura con quelle parole che sono sostanziali. Cosa vuol dire parole sostanziali? Alle volte il Signore dice nel profondo del nostro cuore delle parole che sono sostanziali, le dice anche a noi. E forse è che questa parola che Lui oggi dice agli Apostoli raggiunga il cuore di qualcuno di noi se non di tutti, in modo sostanziale, che vuol dire comunica realmente ciò che significa, no? Quando Dio ti dice coraggio, ti incoraggia realmente, la forza di Dio ti arriva. Quando il Signore qui dice non sia turbato il vostro cuore, questa parola sostanziale ti arriva, ti raggiunge il cuore, ti dà pace, ti dà serenità. E noi questo dobbiamo chiedere al Signore, che le sue parole ci raggiungano in modo sostanziale. E perché ci possono raggiungere in modo sostanziale, però occorre la nostra fede. La nostra fede. Infatti subito dopo cosa dice Gesù? Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, nel Figlio. E poi continua dicendo quella frase che ce la troviamo spesso per chi partecipa alle liturgie esequiali dei nostri defunti. Spesso viene riportata questa frase di Gesù: io vado a prepararvi un posto, quando ritornerò vi prenderò con me perché voi siate con me per sempre. E quindi la Chiesa la applica ai defunti, si applica anche ai defunti in modo chiaro, ma non solo ai defunti, non solo alla realtà del fatto che lui sta partendo attraverso il suo mistero pasquale di morte terribile, sepoltura e risurrezione, ascensione e effusione del suo spirito, va lassù e ci prepara un posto. E questo è bello, no? Sapere che Gesù ti ha preparato un posto lassù dove c'è scritto il tuo nome. È bello, no? È bello. Ma non vuol dire solo questo, questa frase. Vuol dire qualcosa ancora di più profondo. Vuol dire che lui è andato a prepararmi un posto, non tanto lassù nel cielo, ma in se stesso. Nella sua Pasqua, nel suo passaggio, nella sua morte, ha voluto che il suo cuore fosse aperto perché tu ci entrassi, perché io ci entrassi. Aderendo con la nostra fede al suo mistero pasquale, credendo in Lui, accogliendo Lui come il nostro Salvatore, Lui ci salva non con una salvezza esterna in cui ci dice io ti perdono, adesso non vai più all'inferno. Non è questa, è anche questa la salvezza, attenzione. E i bambini di Fatima ce lo ricordano, la salvezza è anche quella, salvezza dall'inferno. Ma sarebbe parziale dire che la salvezza è non finire all'inferno. La salvezza è innanzitutto un valore positivo, che è diventare una cosa in Cristo, un unico corpo mistico di cui Lui è il capo e noi siamo le membra, membra vive, membra vive. E questo è meraviglioso. Gesù dice ai suoi apostoli: io vado a prepararvi un posto nel mio cuore perché siate sempre con me. E la vita del cristiano è sempre in Cristo. Abbiamo bisogno di riscoprire il battesimo, quel battesimo che abbiamo cercato di rinnovare nella veglia pasquale, ma di cui abbiamo bisogno di comprendere, di approfondire quella realtà stupenda che non appartiene più alla nostra cultura cristiana, nel senso che nessuno ci pensa. E quando si parla di essere cristiano, tutto si pensa che a questa realtà di grazia che mi ha fatto edificio spirituale in Cristo. In cui ci ha parlato nella seconda lettura ci ha parlato Pietro, no? Siete pietre vive, costituiti come edificio spirituale. Ma ci torneremo. alla conclusione di questa omelia, se Dio mi dà fiato e vita. E poi Tommaso, di fronte a questo Gesù che dice: voi sapete la via, no? Dice: ma Signore, noi non sappiamo la via, qual è la via? E Gesù gli dà una risposta che dovrebbe essere stampata nel nostro cuore, perché lì abbiamo la nostra identità di cristiani. Noi crediamo in Cristo, che è la via, la verità e la vita. Via, verità e la vita. E qual è il compito della Chiesa? Il compito della Chiesa è indicare al mondo questa via, che è Gesù. Il compito di Giovanni Battista: indicare Gesù. Perché in Gesù possiamo avere l'indicazione, nel suo esempio. Io sono il maestro, fate come me, fate come ho fatto io. Possiamo aggiungere: pensate come ho pensato io. Abbiate i miei stessi sentimenti. Ragionate come ho ragionato io. Io sono la via. Volete essere pienamente uomini? Volete essere pienamente uomini? Io sono la via al Padre e quindi sono la via alla tua religione. Perché? Perché se voglio essere pienamente uomo, Lui è l'unica mia via. Perché l'unica mia via al Padre è Gesù. E se io non mi incontro con il Padre, fallisco come uomo. Fallisco come uomo. Vedete, noi abbiamo davanti due vocazioni. La vocazione di realizzare la nostra umanità a livello umano, a livello psichico, con la logica della ragione umana, con la sapienza umana, e allora sono a un livello animale, animale nel senso non negativo, nel senso di una persona animata che vive con la sua psichicità, con i suoi ragionamenti. D'altra parte abbiamo una vocazione divina, che Dio si offre per essere nostro Padre e ci offre il Figlio come via per arrivare a Lui. Non nasci figlio di Dio, lo diventi accogliendo il Cristo. Tu puoi rifiutarlo, allora scegli la tua realizzazione umana. Ma puoi mai realizzarti umanamente? No. Non c'è pienezza, non c'è pace, non c'è serenità, non c'è soddisfazione, non c'è vita. Non c'è vita. Vita vera e vita eterna, non c'è. Perché Lui è anche la vita. Lui è anche la vita. Ma Lui è la verità. È la verità. Dici: io sono la verità. Quando la Chiesa cesserà di predicare la verità e si uniformerà al pensiero del mondo, se la Chiesa arrivasse a questo, ha cessato, cesserebbe la finalità del suo esistere. Perché indicando il Cristo, noi indichiamo la verità su Dio, perché Lui è Dio, è il Figlio, la verità sull'uomo. E ogni menzogna mi allontana da Dio. E in modo particolare questo tempo moderno è caratterizzato dalla menzogna. E noi non abbiamo saputo indicare ai nostri figli certezze, verità, punti di riferimento su cui orientare la propria vita. Manca la verità. E quando manca la verità, che cosa succede? Succede che i teologi, leggevo l'altro giorno su un giornale cattolico, cose da pazzi, stanno adesso cercando di capire le motivazioni che ci possono essere positive dell'utero in affitto. Siamo pazzi. Siamo pazzi. Un giornale cattolico, uno psichiatra cattolico che dice, no? Dice l'omosessualità non è una patologia, è un modo di realizzare se stessi. Allora stracciamo tutte le pagine della Sacra Scrittura e saremo nella menzogna. Ma non lo possiamo dire, perché se tu lo dici, e fra poco rischi la galera. Fra poco rischi la galera. Perché se lo dici, se dici semplicemente che l'uomo è uomo e la donna è la donna e il bambino deve nascere nel modo naturale, tra l'amore, sei accusato di essere contro i diritti dell'uomo. Dell'uomo bestia, però, non dell'uomo animale, i diritti dell'uomo animale, non dell'uomo figlio di Dio. Ma finché sono quelli di fuori che dicono questa cosa, è normale. I poteri occulti, la massoneria, tutto questo qui. Ma quando sono i nostri giornali cattolici che ci seminano queste menzogne, uno dice: Signore, lasci un pochino di la verità. Poveri giovani. L'ultima l'ho letta in questi giorni. Il gioco della balena. Sapete cos'è il gioco della balena? Ha già prodotto decine e decine di suicidi di adolescenti nel mondo. Un gioco dove chi l'ha inventato è già stato arrestato in Russia l'anno scorso, però il gioco continua, in cui questi ragazzi devono fare delle prove. Alzarsi, non so, alle 4 di notte, guardare per 24 ore dei film orrendi e tatuarsi una balena sul braccio. E l'ultima di queste prove, sapete cos'è? Il suicidio. Devono suicidarsi. Poveri giovani, a questo punto, ma di chi è la colpa? È loro? O di quello che è salito sul tetto del treno per provare il brivido? Se nessuno più gli dice che c'è Dio, se nessuno più dice loro che c'è una vocazione e che la vita è una responsabilità e che c'è un disegno di Dio, che hai una missione, una grande missione. Vedete cosa dice Gesù alla fine di questo Vangelo? Non vi ha sconvolto? Io ripeto sempre le stesse cose. Quello che sconvolge di più a me è che il Vangelo non sconvolge. E se il Vangelo non sconvolge, significa che praticamente da un orecchio mi entra, dall'altro esce, e non entra né nella mente né nel cuore. Com'è possibile che non sono sconvolto quando Gesù dice: in verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compierà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Gesù sta dicendo a me, sta dicendo a te, guarda che tu farai cose più grandi e più belle di quelle che ho fatto io. Ma questo non ti sconvolge? Ma a che punto di apatia siamo arrivati? Siamo pieni di tutto, tutto ci soffoca e non permette alla parola di Dio di produrre stupore, meraviglia, gratitudine, interesse. Io sono chiamato a fare più cose più grandi di Cristo, di quello che ha fatto Cristo. E lui ha detto pochi minuti prima che lui è la verità, lui è la verità, lui è la verità. E queste parole sono verità. Poi si spiegherà nel Vangelo, perché qui è stato troncato: io vado al Padre, ma poi il Vangelo, se continuate a leggerlo, dice: e qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò. Allora non si tratta che noi dobbiamo fare cose per conto nostro, ma che Lui in me, io in Lui, come trancio nella vite, con la potenza del suo stesso Spirito, potenza d'amore infinita, sono chiamato a una missione grandiosa, ma non nella materialità, non nell'esteriorità, ma nella ricchezza di amore a cui io sono chiamato. Una ricchezza di amore. C'era una frase di Giovanni XXIII che si può dire mi ha convertito. Perché sapete cosa mi ha portato a me a Dio? Cosa mi ha fatto scoprire poi la vocazione? I protestanti, ai quali io devo sempre ringraziare, perché ospite in una famiglia in cui c'erano dei protestanti, mi fecero una testa così sulla loro chiesa, sulle loro... E io mi ritrovavo con una cultura cristiana fatta bene, perché i miei catechisti erano stati bravi, e delle persone che mi dicevano altre cose, su Maria, sull'Eucaristia. Non ci capivo niente. E io mi ricordo ancora la mia preghiera. Avevo 20 anni o 21. Signore, mostrami la verità e io la seguirò. Mostrami la verità e io la seguirò. Era come un ritornello nel mio cuore. E questi qua mi regalarono dei libri loro, e in mezzo a questi libri loro me ne regalarono uno di pensieri di Giovanni XXIII, dicendo: leggiti quelle stupidaggini che dicono i cattolici. Quel libro quante volte l'ho letto, quante volte l'ho letto. E c'era una frase che soprattutto mi ha colpito: la missione della Chiesa, incanalare energie al bene. La vita è un dono di Dio. Abbiamo ricevuto un dono immenso. Quante energie sprecate nell'ozio, lasciamo perdere il vizio, ma nell'ozio, nel non senso, nelle vuotaggini, energie di vita per costruire il regno di Dio. Ecco la missione. Abbiamo tutti una cattedrale da costruire, come quell'aneddoto di quel pellegrino che andava a Roma e, vedendo un marmista, uno di quelli che tagliavano il marmo per costruire la cattedrale, e bestemmiava lavorando. Dice: ma che stai facendo? Va qui, sto lavorando, perché sennò come faccio qui? E bestemmiava. Poi passa più avanti, ce n'era un altro che tagliava, faceva lo stesso lavoro sotto il caldo, però con pace, con serenità. E gli dice: cosa stai facendo, buon uomo? Sto lavorando per la mia famiglia, ho 8 figli. No? Poi cammina più avanti e trova uno che lavora cantando, stesso caldo, stessa fatica, ma lui cantava. Impressionato, il pellegrino si avvicina e gli dice: scusa, buon uomo, cosa sta facendo? La risposta: sto costruendo la cattedrale di San Pietro. Ognuno di noi ha una cattedrale da costruire. Il sogno di Davide qual era? Costruire una cattedrale per mettere l'arca, un tempio, e lo trasmise a suo figlio. Lui non poté costruire il tempio, però questo ideale, questo sogno di fare una casa per il suo Signore, lo trasmise al suo figlio. Noi cosa abbiamo trasmesso ai nostri figli? Quale cattedrale abbiamo saputo trasmettere? Oltre che: stai attento, cercati un lavoro, fai questo. Dove sono gli ideali cristiani di generosità, di abnegazione, di fedeltà, di virtù che come famiglia cristiana avremmo dovuto trasmettere? È per questo che non dobbiamo tanto inveire contro il mondo che ci circonda, ma fare il mea culpa e rinnovarci noi, perché questo disegno, questa cattedrale è ancora da costruire. E più che di brontoloni c'è bisogno di buoni operai, ed è quello che vogliamo chiedere al Signore, per intercessione di Maria, la nostra Madre del Cielo, che ci dice sempre la stessa cosa e ci ripete: fate quello che Lui vi dice. E Lui ci dice proprio questo: aiutatemi a salvare il mondo, fate della vostra vita un sacrificio spirituale, offritevi con me in tutto quello che fa parte della vostra quotidianità, portandolo all'altare, perché io lo presenti al Padre per la gloria sua e la salvezza dei fratelli. Perché se un dolore deve ferire il nostro cuore, se una tristezza deve essere presente nel nostro cuore, è che Lui, il Signore, non è conosciuto. E se una gioia deve essere presente e che Lui venga più conosciuto, più amato, più testimoniato. Amo. Poi chiedo la carità di una preghiera. Stasera dopo cena iniziamo un corso di esercizi con un piccolo gruppo di persone, siamo in 7 con me, che fino a venerdì saremo in silenzio, in preghiera. Ricordateci nella preghiera e anche noi ci ricorderemo di chi ci ricorda. Grazie. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio, che nella risurrezione di Gesù Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto Suoi figli, vi dia la gioia della Sua benedizione. Gesù, il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi, che per mezzo del battesimo siete risorti in Gesù Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate e testimoniate il Signore non a parole ma con la vostra vita. Andate in pace.